anche qui?
No, bene. Bene, allora, siccome mi sembra si sia stanchi e provati da questa bella giornata, si cercherà di andare abbastanza rapidi, anche perché molto è stato detto dalla collega americana. E allora andiamo a vedere quello che è stato il contributo del gruppo infermieristico del Dipartimento di Emergenza dell'azienda ospedaliera e ora universitaria di Careggi. Abbiamo fatto circa 2 anni fa e poi anche attualmente una revisione della letteratura attraverso il Medline. Quello che abbiamo trovato è che effettivamente di letteratura ce n'è tanta, però di sperimentazione della family presence poi non sono così molte, particolari in America e anche in Inghilterra. In realtà ci sono anche un po', ma non sono tantissime, anche le survey, cioè le indagini di opinione che accennava la collega americana. Mentre, siccome è sicuramente un argomento che in qualche modo l'operatore di area critica sente e non lo lascia indifferente, la letteratura è piena di riferimenti a dibattiti, lettere e comunque opinionistica in generale. E cosa più importante che ci dà valore è che le associazioni internazionali che si occupano di rianimazione cardiopolmonare o comunque l'associazione di emergenza hanno preso delle posizioni ben precise e in senso favorevole a questa pratica. Purtroppo ad oggi il contributo italiano in senso di pubblicazioni che sono state indicizzate è completamente assente. Allora si fa un po' di ripasso perché molto, ripeto, ha detto la collega di prima, nelle survey e comunque in chi ha avuto esperienza di family presence, cioè familiari, che cosa ne pensa? Sono tutti favorevoli o quasi, cioè chi ha deciso di stare con il malato pensa che è utile stare con il malato, di fargli coraggio, anche solo se il malato è in coma, essere lì presente ha un valore per il familiare stesso e pensa che ne avrà un valore anche per il malato. Stare dentro il pronto soccorso, in una sala emergenza oppure in una rianimazione durante certi momenti, sicuramente aumenta l'accesso alle informazioni. Cioè siamo abituati noi a dover gestire delle sale d'attesa in cui non diamo informazioni perché non ce la facciamo fisicamente, spesso siamo schiacciati dal carico di lavoro. La mancanza di informazione diminuisce la comprensione e la comprensione ridotta aumenta l'ansia. Quindi guardate quello che può succedere al contrario. Se io ho accesso a informazioni, se sto dentro, vedo e capisco. Noi in genere siamo tentati come operatori a pensare all'esatto opposto. In realtà non è vero. Cioè chi sta dentro, spesso si rende conto che stiamo facendo tutto il possibile per la persona. E questo è quello che viene fuori dalla letteratura. Oltretutto, probabilmente questo è un fatto culturale legato più alla realtà anglosassone e americana rispetto a quella nostra latina, il fatto di essere presenti anche nell'evento brutto dell'emergenza con esito negativo, cioè con la morte del malato, sicuramente può comportare una migliore elaborazione del processo di lutto. E noi cosa ne pensiamo di questa cosa? Cioè noi o comunque gli operatori sanitari che sono stati intervistati prima di sperimentare questo tipo di pratica? Beh, sostanzialmente abbiamo tutti paura. Abbiamo paura giustamente perché non siamo abituati a lavorare con gli occhi di altri addosso. Oltretutto, spesso si può stemperare in situazioni di emergenza la tensione anche facendo battute di umor nero che possono essere di pessimo gusto a una persona esterna, ma in realtà può anche accadere che stemperino la tensione e aiutino l'equipe di rianimazione o comunque che fa procedure invasive a rendere meglio e a rendere di più. Ma abbiamo soprattutto paura di questo, abbiamo paura di essere denunciati, abbiamo paura che qualcuno veda qualcosa che non gli torna, che non capisce e che subito ci punti il dito addosso. Sappiamo che siamo oggetto spesso di bombardamento mediatico in questo senso, cioè vediamo quanto la sanità spesso venga messa all'indice non tanto per il bene che fa, quanto per le cose poco buone. E allora perché a fare entrare qualcuno dentro? Questi ci denunciano. Il timore delle reazioni incontrollabili che accennava la collega. Abbiamo paura di poter gestire un familiare perché se per caso perde il controllo, può darsi che possa inficiare tutte le procedure di emergenza che stiamo facendo. Queste sono le nostre paure. Inoltre, le nostre paure le rivestiamo di un senso paternalistico che appartiene molto alla categoria dei sanitari, forse in passato, un po' meno adesso, e che comunque dice che io so qual è il bene del malato. Io lo so qual è il bene del malato. Il malato deve stare con me, il familiare non deve vedere certe cose perché gli potrebbero dare persino fastidio, quindi tutelo il familiare e lo lascio fuori. E la letteratura ci dice anche che i medici in generale, prima della sperimentazione, sono molto più riluttanti degli infermieri a provare. Ma guardate come cambiano le cose in quei pochi dati pubblicati che abbiamo. Cambia qualcosa nella testa degli operatori che hanno sperimentato la family presence. Infatti, in realtà, test di valutazione dello stress autopercepito non hanno dato risultati discordanti con quelli di partenza. Cioè, che io stia da solo a lavorare durante una procedura d'emergenza o che abbia un familiare presente, non è detto necessariamente che aumenti la quota di stress a mio carico. Così come soprattutto i medici e gli infermieri più anziani e più esperti sono sicuramente più favorevoli, forse in virtù anche di una maggior sicurezza che loro hanno e nel rendersi conto di assumere anche atteggiamenti più professionalizzanti in presenza di estranei, che così non dovrebbero essere considerati almeno. In generale, quindi, gli operatori sanitari, per lo più, per maggioranza, una volta che hanno sperimentato la family presence, la accettano e la implementano. Ed è questa un po' l'esperienza americana. Noi da dove siamo partiti? Noi siamo partiti dall'unica piccola traccia che era presente in letteratura per quanto ci riguardava. La lettera del signor Crisci, del dottor Crisci, che è un italiano, pubblicata nel 1994 sul British Medical Journal, nell'ambito di un dibattito, e quindi opinionistica ancora, sulla family presence, diceva chiaramente che la cultura latina non era adatta per poter implementare questo tipo di pratica, perché siamo tutti tendenti alla drammatizzazione delle cose, perché non abbiamo fiducia nel sistema sanitario. E questo in realtà, che è anche stato, e forse lo è ancora un po' il nostro modo di sentire, ci ha indotto a pensare di progettare uno studio che passasse da una sensazione soggettiva all'oggettivizzazione dell'opinione, perché in Italia fino ad ora questo non era stato fatto. E allora ci siamo dati questo acronimo che io eviterò di pronunciare per non fare ulteriori figuracce, il mio inglese è pessimo, che in realtà sottende a uno studio descrittivo qualitativo per indagare l'opinione da una parte degli operatori sanitari, medici e infermieri nella fattispecie e dall'altra dei familiari di malati che avevano accesso al dipartimento di emergenza o nelle terapie intensive, perché l'obiettivo qui era anche vedere se c'era una possibile differenza nelle opinioni tra gli operatori sanitari, tra chi stava in un ambiente sicuramente più chiuso e protetto come la terapia intensiva, rispetto a quello più aperto e più caotico e confusionario del dipartimento di emergenza. Abbiamo progettato due questionari separati ad hoc, uno per i familiari e uno per gli operatori sanitari, con domande chiuse perché non dessero adito, cioè perché ci facilitassero poi a raccogliere dati, non dessero adito ad equivoci. E abbiamo escluso solamente le persone che erano ovviamente analfabete, tra i familiari che non erano in grado di leggere e scrivere o che avevano dei deficit cognitivi o sensoriali come quelli visivi, ma soprattutto per motivi etici, che voi ben capite, abbiamo escluso familiari di pazienti in codice rosso o familiari di pazienti che erano stati ammessi direttamente dal pronto soccorso alla terapia intensiva. Mentre invece per quanto riguarda i criteri di esclusione per gli operatori, sono stati esclusi solamente operatori medici ed infermieri che avevano un'esperienza lavorativa in terapia intensiva o nel dipartimento di emergenza inferiore a 6 mesi, perché abbiamo ritenuto 6 mesi un minimo tempo per acclimatarsi all'ambiente dell'area critica, per prendere confidenza con quelle che erano le principali problematiche e quindi avere anche un minimo di orientamento e poter esprimere un'opinione. Lo studio è stato monocentrico, cioè si è svolto tutto nell'allora azienda ospedaliera Careggi, ora azienda ospedaliera universitaria. Il periodo di raccolta dati è andato tra giugno e luglio del 2002, e le unità operative interessate sono state le quattro rianimazioni polivalenti, di cui due sono ospedaliere e due universitarie, il pronto soccorso e accettazione medico-chirurgica, che poi il nostro, questo dove lavoriamo, il pronto soccorso traumatologico-ortopedico del CTO e la terapia intensiva neurochirurgica. Per l'analisi e le risposte sui dati, insomma, che sono venuti fuori, cedo la parola al collega Enrico Lumini.
Allora, anche per cercare di stancarvi meno abbiamo deciso di usare due voci, tanto appunto anche per variare un pochino il tono delle presentazioni. Compito mio è quello di illustrarvi i dati di quello che alla fine è il primo e per il momento unico studio italiano sulla Family Presence, che è stato appunto condotto qui a Careggi. Vediamo prima di tutto la composizione del campione. Per quanto riguarda il personale sanitario, seppur casualmente siamo riusciti ad ottenere una composizione del campione abbastanza omogenea, vedete in tutto 145 questionari restituiti, dei quali 96 di infermieri e 45 di medici. La prevalenza del personale, fra la divisione del personale fra terapia intensiva e Dipartimento d'Emergenza è tutto sommato risultata equa. Invece, per quanto riguarda il campione dei familiari, le risposte di questo campione sono state analizzate in base al codice colore attribuito al familiare stesso, per vedere se c'erano variazioni significative. Purtroppo dobbiamo registrare un buon numero di questionari, perché comunque 230, uno scarso numero di questionari scartati, solamente 15 perché non compilati in maniera completa, ma un campione dei familiari dei pazienti degenti in terapia intensiva non significativo, vedete che raggiunge a malapena l'1%. Questo purtroppo è il primo limite dello studio, perché c'è stato un bias, un errore organizzativa, abbiamo avuto una buona risposta dai colleghi che lavorano in terapia intensiva, ma non abbiamo sufficientemente presidiato la consegna dei questionari ai familiari delle terapie intensive. Allora, cominciamo a ragionare i risultati. Prima cosa, i familiari sanno di che cosa si parla, sanno che cosa vuol dire rianimazione cardiopolmonare, procedure invasive. Diciamo che proprio sprovveduti non sono, anche se dobbiamo comunque tener conto che la maggioranza del campione, circa il 40%, dice di sapere di che cosa si tratta, soprattutto grazie alla televisione. Non parlo solamente di fiction televisive, ma anche di documentari e altro tipo di produzioni televisive. Di fatto, invece, dalla parte dei sanitari, tutto sommato almeno un 40% del campione ne ha sentito parlare di questa possibilità, di sicuro solo il 20% afferma di avere avuto esperienza di rianimazione cardiopolmonare o esecuzione di procedure invasive alla presenza di familiari, ed è un campione questo che è solo delle terapie intensive, non del pronto soccorso, nel senso chi ha risposto di aver assistito appartiene al gruppo delle terapie intensive. Chiesto ai familiari che effetti può avere la presenza sull'iter delle cure. I familiari ritengono, per esempio, nella maggioranza, che non possa avere effetti negativi. Vedete, un 70%, quindi due terzi del campione e oltre, pensa che gli effetti possano essere solamente positivi. E quello che emerge, ed emerge anche dalle successive domande, è che i familiari hanno un atteggiamento estremamente maturo e consapevole di quello che è lo scenario che vanno a incontrare. La loro più grande paura, infatti, è proprio quella di essere d'intralcio. Quindi sanno che lì si sta facendo qualcosa di importante per il loro caro. E la loro prima preoccupazione è proprio quella di non ostacolare. Perché vedete che quasi la metà, appunto, delle risposte ha questa prima paura. L'altra cosa che più spaventa è comunque il timore di assistere ad immagini, di provare sensazioni che poi possano essere difficili da controllare, soprattutto da elaborare e da rimuovere. E invece i sanitari che cosa pensano? Noi siamo probabilmente, come per tornare a quello che diceva Stefano, ancora nella parte della paura dell'accesso dei familiari. Non a caso vedete che solamente un 10% del campione degli operatori sanitari ritiene che la presenza dei familiari possa avere effetti positivi. Che non abbia effetto solamente un 20%, che abbia effetto negativo sul totale del percorso del paziente circa il 70%. Arrivando al sodo, quando abbiamo chiesto se è importante la presenza dei familiari, i familiari hanno risposto sì e in maniera non discutibile. Fra l'altro, analizzando i dati divisi per codice colore, è emerso che man mano che aumenta il codice di priorità, aumenta chiaramente anche la voglia di essere presenti e di avere notizie sulle condizioni del proprio caro. Questo ci ripaga tutto sommato della scelta di non aver incluso i familiari dei pazienti con codice rosso e di poter estrapolare che questo sarebbe ulteriormente vero per questa categoria di pazienti. Anche alla domanda se gli fosse offerta la possibilità di entrare, se accetterebbero, è stato in questo senso riscontrata una risposta sostanzialmente univoca di sì, io vorrei entrare, mi farebbe piacere entrare. Per quanto riguarda la motivazione, perché vogliono entrare, i sanitari spesso hanno paura che i pazienti vogliano entrare per controllare quello che viene fatto, per guardare se facciamo qualcosa di sbagliato, proprio per la sfiducia della quale parlava Bambi prima. In realtà, anche in questo senso, c'è una presa di posizione estremamente matura da parte dei familiari. Una grossa fetta del campione, il 65%, vuole entrare solo se sa che farebbe piacere a chi abbiamo sotto le nostre cure. Quindi non in maniera egoistica, solamente appunto per controllare, per vedere, ma come atto di aiuto del loro caro. E quindi alla fine che cosa emerge? Fra le domande, gli item che hanno contrapposto l'opinione dei familiari a quella dei sanitari, alcune che hanno dato risultati statisticamente significativi e quindi accreditati di una riproducibilità, sono stati il sentimento nei confronti della presenza dei familiari. I familiari ci vogliono stare, i sanitari non li vogliono far entrare. L'altro problema, se la presenza del familiare possa essere ritenuta un diritto da parte dei familiari stessi e del paziente, anche in questo senso i familiari hanno risposto che per loro è un diritto, è un preciso diritto, mentre i sanitari tendono a non riconoscerlo come tale. E ancora di più abbiamo chiesto alle varie figure professionali se ritenessero il proprio profilo professionale come quello più adatto a rivestire il ruolo di facilitatore, di accompagnatore dei pazienti in sala dell'emergenza. Ed è emerso che, e questo è un dato anche questo significativo statisticamente, che gli infermieri hanno una tendenza maggiore rispetto ai medici nel sentirsi questo ruolo possibile. Di fatto però, quando poi siamo andati a chiedergli, allora accetteresti di fare il facilitatore, invece sono venute fuori cose diverse, tipo che i più disponibili sono gli infermieri e i medici che lavorano in terapia intensiva, proprio perché magari, probabilmente, lavorando in un ambiente più protetto, si sentono più protetti e più sicuri nel gestire questo percorso, mentre per infermieri e medici del pronto soccorso che è costantemente sovraffollato, eccetera, ancora il familiare con la sua dose di ansia e di richiesta di informazioni riveste ancora probabilmente un'accezione negativa di paura che fa sì che le percentuali di adesione siano più basse. Non cito la percentuale di adesione dei chirurghi perché è proprio totalmente fuori da ogni range. Qual è il problema quindi? Che allora gli infermieri forse si sentono adatti a questo ruolo, ma il problema è che in Italia viviamo ancora in una sanità medico-centrica e l'83% dei familiari vorrebbe essere accompagnato dal medico, senza magari probabilmente comprendere che è meglio che il medico stia lì a dirigere il caso e le decisioni cliniche sul paziente. Quindi, in conclusione, c'è ancora qualche percezione negativa fra il personale sanitario italiano, come se fosse quello sulla scaletta nel fare entrare i familiari in pronto soccorso durante le manovre invasive. Quindi questa è la caratterizzazione dello scenario sanitario in questo momento che abbiamo rilevato a Firenze. Allo stesso tempo possiamo dire che ad oggi non siamo in grado di poter garantire questo aspetto assistenziale, perché c'è carenza di risorse umane e materiali. Deciso che ci deve essere un infermiere, un medico che deve accompagnare il familiare, probabilmente in questo momento non abbiamo gli infermieri a volte da mettere sul doppio, sul triplo codice rosso, figuriamoci per accompagnare un familiare. Quindi sicuramente questo è un aspetto, l'altro aspetto cultura ed informazione per i sanitari su questo aspetto, perché ce n'è bisogno. Abbiamo visto che dalla parte dei sanitari esiste ancora molto pregiudizio e preconcetto nei confronti di questa pratica. E anche educazione nei confronti dei familiari che sono nuovi a questo tipo di esperienza. Ancora in Italia pronti soccorsi, terapie intensive sono molto chiusi rispetto alla realtà, per esempio, anglosassone, quindi inglese o statunitense. E quindi la conclusione qual è? I familiari desiderano che questa possibilità venga loro offerta. Fare finta che questo desiderio non esiste significa ignorare un preciso bisogno assistenziale. Quindi, professionalmente, eticamente e deontologicamente, non possiamo fare finta che questo non esista. È nostro compito, può essere la nostra sfida per il domani, rendere possibile e attuabile la presenza dei familiari in pronto soccorso, rendere possibile a queste persone questi momenti di contatto con i loro cari. Vi lascio con l'ultima diapositiva che ho lasciato in inglese in omaggio ai nostri visitatori, per ringraziarli della loro presenza e della loro partecipazione e per il fruttuoso scambio di esperienze e di idee che ci hanno offerto. Per voi la traduco, nel senso che ancora abbiamo molta strada da fare in questo senso, e vi lascio come stimolo, come fonte di dibattito, la dichiarazione di un medico americano che parlava della family presence in un articolo, un'intervista uscita sul New York Times, che paragona l'intervento di rianimazione al pilotare un aeroplano. E dice, quando un aereo atterra o decolla, nessuno ci vuole i familiari dentro la cabina di pilotaggio a dare fastidio al pilota in un momento così delicato. A noi tutti la riflessione se questo paragone sia adeguato, oppure se probabilmente c'è un modo sicuro di far entrare i familiari anche in questa situazione. Grazie a tutti.